Noi parliamo di una figura letteraria quasi per eccellenza, che è la figura del postino, almeno finché il postino medesimo ha avuto concretamente fra le mani gli altrui destini. Ora, la rielaborazione che ne viene fatta nel libro del giorno di Fahrenheit, appunto breve trattato sulle coincidenze, è fascinosa e anomala, come sentirete. Siamo nel 1969, quando si va a delineare la più che concreta possibilità dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Siamo a Girifalco, in Calabria, dove c'è un postino che è un uomo solitario, tanto per cominciare, e definito anche senza ambizione, che alla passione per i pensieri astrusi univa quella per le lettere d'amore. E il nostro uomo solitario, oltre a coltivare la passione per le lettere d'amore, coltiva da un certo punto in poi della storia la passione di aprirle, leggerle, copiarle e conservarle. Il libro, breve trattato sulle coincidenze, è un romanzo d'esordio, è stato finalista al premio Calvino 2013 e può, visto che abbiamo parlato di epica questo pomeriggio, può senz'altro essere definito, Domenico Dara, come un'epopea, perché è un ampio respiro generale fatto e tenuto assieme da tante intensissime piccole storie.
Sì, assolutamente. Il libro può essere un'epopea, perché intorno al filo rosso della storia principale, che è l'apertura delle lettere da parte del postino, la sua intromissione nei destini altrui, è la lettera misteriosa d'amore intorno a cui poi si dipana la vicenda, c'è la ricostruzione di un mondo e di un'epoca. Per cui sì, c'è un respiro epico che ho cercato di riprodurre anche con riferimenti all'epica classica.
E c'è appunto la figura del postino a tenere insieme tutte le storie, che ha non solo questa curiosità, poi vedremo come esplicata, verso le lettere, che sa riconoscere addirittura quasi alla vista e al tatto e all'olfatto riconosce una lettera d'amore, però è benedetto da una vocazione alla calligrafia, è quasi un Mozart dell'arte della copia, perché fin da quando era bambino sa riprodurre a prima vista la calligrafia di un'altra persona.
Sì, diciamo che è questa dote che poi dà una svolta alle storie, nel senso che un certo momento della vicenda lui non si limita più ad aprire le lettere, decide di intervenire direttamente e modificare questi destini che gli passano tra le mani, modificandoli ovviamente non per un capriccio personale, ma in base a un personale senso di giustizia. Per il postino ci sono delle strutture nel mondo rispetto alle quali, e in questo un privilegiato, lui può intervenire e, come dire, colmare i buchi del mondo. Ecco, lui porta avanti questa attività quasi da giustiziere solitario, di ricucire gli strappi che nota quotidianamente intorno a sé.
E questo infatti è il passaggio forte del romanzo, Domenico Dara, perché all'inizio il postino ha una vocazione quasi a scomparire, è una vocazione d'archivista, addirittura si fa letteralmente costruire un archivio per conservare le lettere che copia. Però c'è un momento, c'è un punto di svolta in cui non gli basta più. Del resto, questa vocazione mozartiana, diciamo così, al copiare è nata o quantomeno si è rivelata ancora una volta per il senso di giustizia, per riprodurre un tema perso da una compagna di scuola per evitarle la punizione in pochissimi minuti. Lui lo fa con la di lei calligrafia, e quindi da scomparire a rimanere sempre segreti però e porsi al servizio di questa comunità e di alcune persone che fanno parte di questa comunità.
Assolutamente, lui piace stare all'ombra. Ecco, il fatto che lui imiti le scritture degli altri porta anche ad estendere questo significato. Lui a volte imita anche le vite degli altri, il sacco vuoto della propria esistenza lui cerca di riempirlo con le vite degli altri, per cui questo può farlo nell'anonimato, restando ai margini quasi della vita, fin quando poi, per quella vicenda legata alla lettera d'amore col sigillo, lui verrà quasi tirato in ballo nella storia e dovrà, per forza di cose, scegliere e agire.
Ecco, sono due in realtà le vicende che si vanno a intrecciare, perché una è una vicenda privata, è una vicenda sveliamo e non sveliamo, naturalmente c'è questa lettera d'amore con un sigillo, e dal momento che le lettere che arrivano con un sigillo sono le più preziose, le più ambite, quindi ci sarà all'inizio del romanzo anche la ricerca della ceralacca e del timbro ideale che riproduca quella stessa lettera, affinché dopo averla letta possa essere rimessa in una busta. In una busta simile ce n'è un'altra di vicenda, ed è la vicenda che riguarda Montecovello, quindi uno dei patrimoni paesaggistici del paese, che sì, siamo nel 69, però ecco, viene da lontano, diciamo, questa tentazione a sfregiare quel monte e a farne una discarica, di cui lui viene a conoscenza attraverso uno scambio di lettere fra politici.
Sì, lui è un giustiziere privato per le vicende private degli uomini, ma è un giustiziere anche sociale. Devo dire che l'idea della discarica non c'era all'inizio. All'inizio il sindaco stava progettando un disboscamento del monte, però durante la fase di editing del libro è scoppiato veramente in Calabria un problema legato a una discarica nella zona di Girifalco. Per cui ho colto la palla al balzo, ho voluto legare il romanzo a una vicenda attuale e riproporla poi nel libro.
Com'è finita Girifalco, che tra l'altro non solo è protagonista del romanzo, ma è anche il suo paese, Domenico Dara?
Per il momento è finita bene, ma mai dire mai.
Senta, questione di coincidenze per l'appunto, perché c'è una spiegazione su cui mi piacerebbe tornare con lei, che motiva il titolo che lei ha scelto per il libro, Breve trattato sulle coincidenze. Il nostro postino, oltre a essere affascinato dalle lettere d'amore, oltre ad avere un talento naturale per la calligrafia, oltre a compiere questo gesto, come lei ha detto giustamente, di riparare gli strappi in alcuni casi, ha un'altra passione, che è quella dell'osservazione delle coincidenze. E io vorrei leggervi un breve brano che nasce dopo la lettura da parte del protagonista, del postino, di un articolo, riflette su quello che ha letto e stabilisce che la coincidenza è il sassolino lasciato sul sentiero per indicare la via del ritorno, l'incontrovertibile prova che noi ci troviamo nel punto in cui avremmo dovuto essere, e tale fu l'entusiasmo per la scoperta che cominciò a trascrivere tutte le coincidenze che gli capitavano, proprio tutte, che più ne registrava più avvalorava l'autenticità della propria esistenza. Sulla prima pagina di un quaderno nero scrisse quello che gli sembrava un bel titolo: Breve trattato sulle coincidenze, ovvero dei modi e delle maniere di misurare l'appartenenza della vita. Dunque, la coincidenza, che possono essere piccolissime, possono essere, qui viene detto, un abitante che esce di casa con una bottiglia di latte e ne incontra un altro che entra con una bottiglia di latte, cioè una coincidenza minima, un sassolino davvero fra i tanti, e possono invece essere determinanti. Però questa passione da collezionista, da archivista, da osservatore di dettagli, è anche un grandissimo omaggio alla scrittura, perché di fatto questo è un grandissimo omaggio alla scrittura, quello che lei ha scritto, Dara.
È un omaggio alla scrittura in un doppio senso. Da una parte è il recupero di un'epoca in cui la scrittura è fondamentale come mezzo di comunicazione. E questo è uno dei motivi per cui l'ho ambientato alla fine degli anni 60, quando per comunicare le persone scrivevano. Poi anche perché il rapporto che il postino ha col mondo è il rapporto, secondo me, che lo scrittore ha col mondo. In realtà la posizione che lo scrittore assume rispetto al suo materiale non è molto diverso dalle lettere che il postino vede circolare tra le sue mani e rispetto alle quali interviene. Lo scrittore, diciamo che parte da un materiale ex novo, non ha lettere su cui lavorare, ma delle persone, delle azioni che egli gestisce per coprire a modo suo i buchi del mondo.
Ecco, e a riempire questi buchi del mondo lei va a costruire una sorta di coro, perché è vero che il postino è il personaggio principale, il centro, il cuore, colui che mette insieme le vite di Girifalco. È vero che fra queste vite ce ne sono alcune che spiccano più delle altre, che hanno un rilievo particolare. Parlo del sindaco e parlo della destinataria, soprattutto delle lettere misteriose. Però Il romanzo è fatto da tanti episodi che possono essere piccolissimi, ancora una volta possono essere i sassolini, può essere una bella donna che esce in balcone in sottoveste, può essere invece una donna sfatta dalle tante gravidanze che è seduta sulle scale a cucire, può essere l'assassino di un maiale anche.
Sì, è vero. È un'opera corale per alcuni versi, nel senso che, come dicevamo all'inizio, ho cercato di costruire un ambiente che conosco bene, non dimenticando mai, e questo viene fuori anche nella scrittura, che la gente di cui parlavo viene da un passato mitico che era quello della Magna Grecia. Tant'è che molte parti del libro vengono strutturate in quel senso, con riferimenti diretti, anche quel tipo di letteratura. Per cui il coro del teatro greco, l'ho tenuto presente nella struttura del libro.
Lei parlava prima, Domenico Dara, di ricucire gli strappi, ed è verissimo. C'è un'altra funzione che però il postino si assume, quasi, lei citava il coro greco, viene da citare il Deus Ex Machina in questo caso, è quello di rimettere insieme le persone, non soltanto alcuni destini, ma di essere veramente colui che rimette, rifà unire, diciamo, le vite. Io leggo un altro brano. Era uno dei suoi modi di combattere il colmo della nostalgia, scrivere messaggi e diffonderli per il mondo, certo che ognuno avrebbe avuto il suo destino. L'oblio, la busta rimasta abbandonata nel fondo di un treno o sul bordo di una strada, l'erranza, il messaggio raccolto e letto e rimesso nuovamente in circolo, la metamorfosi, la carta imbrattata da mille macchie o sgualcita dall'acqua, la macerazione, il foglio strappato e sparso al vento, il ricongiungimento, l'impossibile ritorno del messaggio al suo autore. Questo è un punto che non riguarda direttamente, ovviamente, l'attività del nostro postino, però fa capire quanto la scrittura e l'importanza dei messaggi sia qualche cosa di cui quella comunità ha bisogno. Non dimentichiamo l'epoca in cui è ambientato il romanzo, 1969, e quindi quel senso di comunità è proprio sul punto quasi di svanire, forse.
Sì, diciamo che era scrivere un romanzo ambientato in quell'epoca, che ha come protagonista la scrittura scritta, voleva anche rendere omaggio a una certa fase della nostra vita in cui scrivevamo per comunicare. Io dico spesso, con rammarico, che difficilmente i miei figli scriveranno lettere, riceveranno lettere a mano. Questa mi sembra una cosa un po' triste, per cui era anche il tentativo di omaggiare l'epoca della lettera scritta e di tutto ciò che ruotava intorno ad essa.
Senta, c'è un punto oltre il quale però non ci si può spingere nel cambiare i destini, e questo è, senza svelare quella che è la parte finale, bellissima peraltro, del libro, però dobbiamo un po' affrontarlo, cioè ci si arresta un po' sulla soglia quando ci si rende conto, diciamo, della propria finitezza da questo punto di vista, cioè non si può prendere un ruolo che non ci appartiene. A un certo punto bisogna arrendersi e quindi prendere altre decisioni.
Il senso del limite, il postino ce l'ha sempre presente. Spesso quando lui interviene nei destini degli uomini pensa, chissà dove arriveranno le conseguenze di quello che sto facendo e se mai queste conseguenze avranno una ricaduta su me e sulla mia vita. Ma la sua necessità di colmare quei buchi di cui dicevamo prima è così forte da mettere in secondo piano il timore di queste conseguenze. Certo, poi alla fine dovrà arrendersi di fronte a questo sistema del quale lui non conosce le ragioni, ma a cui deve sottostare.
E quando ci si arrende, lei evoca nelle pagine finali Ulisse. Quando ci si arrende, anche Ulisse a un certo punto deve fare i conti con la propria finitezza.
Sì, tant'è che collocare la storia in quell'epoca e fare riferimento diretto al lunaggio era un motivo per richiamare un momento epocale dell'epoca passata che era stato l'attraversamento delle colonne d'Ercole. Mi piaceva stabilire questa similitudine, questa somiglianza tra un'epoca fondamentale del passato e un'epoca fondamentale del presente, con un uomo che cerca di superare un limite che è stato stabilito e che si lancia verso l'ignoto.
Allora, c'è tutto questo non restituisce che in parte il senso del breve trattato sulle coincidenze, perché la grande protagonista del libro è la lingua di Domenico Dara. Io vi vorrei leggere l'incipit del libro. Kolayitsu fu buttato a terra dal suo ciuccio. Tornava dai terreni di Cannavù ed era più furente del solito, perché con la verga di ginestra al povero animale gliene dava di santa ragione. La bestia subiva in silenzio, ragliando e arrancando, ma la volta che Kolayitsu sembrò prendere la mira per colpirla con forza sotto il fianco, dove il giorno prima si era graffiata una spinara, allora l'animale si fermò, divotto, impassibile. Kolayitsu, dissennato e sbalestrato perché Rocco Pirro gli aveva rubato l'acqua dalla campagna, cominciò a saltare sulla groppa, intimando la partenza, e più assestava il colpo, più la postura del ciuccio si inorgogliva. Allora è una lingua rigogliosa da una parte, una lingua alta, florida, ed è una lingua che miscela il dialetto con la lingua italiana, però senza rendersi incomprensibile. Questo mi sembra sia il grosso punto del romanzo su cui soffermarsi.
È la grossa fatica che mi è costata. Nel senso che per alcuni versi è stata una scelta stilistica obbligatoria, perché io volevo scrivere nella lingua della mia terra, nella lingua usando le parole che usava mio nonno per comunicare col mondo. Dall'altro c'è anche la mia necessità di gusto personale, di lingue composte, lingue espressioniste. Quindi ho cercato di trovare un giusto equilibrio tra italiano e dialetto, facendo lo sforzo per rendere il libro comprensibile a tutti, senza che però perdesse la sua patina dialettale, anche giocando con registri alti e bassi. Quindi sì, una lingua composita che, come dire, riflettesse anche la complessità di un mondo che sta svanendo.
E quello che emerge, abbiamo citato nella prima parte del nostro pomeriggio la parola sghembo, si parlava di un Italian epic con Bia Serasini, di epica, e lo sguardo sghembo è quello che è anche favorito da una neolingua, cioè da una neolingua che è fatta proprio dall'ibridazione, come nel suo caso.
Una neolingua, mi piace, mi piace, perché era uno degli obiettivi quando scrivevo il libro. Ovviamente siamo in un momento in cui la lingua deve per forza ricorrere a regionalismi o ad altre forme più periferiche di linguaggi per rifondarsi quasi.
Un'ultima cosa, e questa è la consueta domanda di rito che spetta a chi esordisce, che è una domanda in realtà che vorrebbe consentire l'omaggio, perché penso che chi esordisce ha sempre un grazie da dire. Un grazie da dire a un autore che ha letto e amato. Non necessariamente se ne ritrovano tracce in quello che ha scritto, però ha contribuito a far venire fuori il primo libro. Lei, questo grazie, Domenico Dara, chi lo direbbe?
Posso fare due grazie?
Ma anche tre.
Uno è per Fabrizio De Andrea, nel senso che è stato determinante più di ogni altro autore a foggiare il mio modo di confrontarmi con gli uomini e col mondo. E l'altro autore è Fernando Pessoa. L'ambizione nascosta di questo libro era scrivere un libro come un libro dell'inquietudine di Pessoa, ma in una versione più paesana.
Del resto Pessoa, quando era ancora un ragazzo, anzi un bambino, scriveva lettere a se stesso, e quindi effettivamente
lettere e messaggi
e i suoi eteronimi fra loro corrispondevano. Adesso che lo dice, effettivamente il riferimento a Pessoa appare lampante nel breve trattato sulle coincidenze, Domenico Dara.
Grazie
a lei. Allora grazie.